Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Buon pomeriggio, bentornati a Chassis, la prima puntata di questo 12 settembre per il nuovo palinsesto di Radio Popolare. Staremo insieme per due stagioni, forse quasi tre, no, due stagioni sicuramente, forse quasi tre. Questa prima puntata però la dedicheremo interamente al Biennale, alla Mostra del Cinema di Venezia. Infatti è stata costruita al Lido, faremo ascoltare diverse voci di film, quelli in concorso soprattutto italiani, ma non solo. Insomma, sarà un montaggio di canzoni e voci tratte dai film visti in questi giorni. Avete letto sicuramente le varie opinioni, commenti, recensioni. Per quanto riguarda Radio Popolare trovate tutto sul sito, c'è un diario quotidiano dal Festival di Venezia, così come su Instagram di Radio Popolare, ma anche al mio, Barbara Sorrentini, ci sono tutti i video montati con i pezzi del giornale radio. Quindi vi auguro buon ascolto e interverrò soltanto quando è indispensabile. Vi siete avvicinati ai vostri personaggi, Louis Garrel e Jasmine Trinca?
Secondo me anche in un film di Nanni, come si chiama, Margherita Bui dice, quando lei fa la regista in Mia Madre, dice c'è il personaggio e l'attore, io voglio vedere l'attore e il personaggio. E credo che il lavoro è questa cosa di trovare un compromesso tra non completamente un documentario sui attori, però un po' quasi documentari, e poi il personaggio, che è molto importante, cioè l'incontro tra la vita privata dell'attore e la vita romanesca del personaggio. E dunque abbiamo lavorato 3 mesi per trovarlo, e forse alla fine l'ultima scena. No, perché è un lavoro in corso, en cours, io ho sempre l'idea che non è riuscito questa scena, devo riuscire l'altra, però il desiderio di riuscire una scena viene del fatto che ho il sentimento di non avere riuscito un'altra scena. Tu vedi nevrotico il francese?
Invece bisogna abbandonarsi a questo flusso, no? Perché tanto lì è come un tentativo di racconto, di rappresentazione della vita con tutti i suoi inciampi. Cioè trovo che sia una storia d'amore da una parte appassionante, ma anche molto buffa. Cioè sono creature buffe questi due, contratti e poi capaci di estendersi come... E l'amore un po' questo dovrebbe fare, no? Dovrebbe allenare i corpi intanto a stare insieme, in relazione, senza, no, dinamiche di potere. Qui sono proprio purissimi in questo. Sono due persone che si cercano, e quando è sì, e quando è no, e quando c'è l'attesa di quella cosa è proiettare, no, se stessi nello sguardo luminoso dell'altro. Questo mi sembrava un bellissimo manifesto dell'amore di Nanni Moretti.
È un film su una storia d'amore, ma anche su tante relazioni. Non a caso il libro da cui il film è stato tratto si chiama Legami, e Nanni Moretti descrive diversi legami, quindi familiari, figli, genitori, amanti, coniugi, c'è un po' tutto questo. Per Louis Garrel in certi momenti tu diventi quasi un alter ego di Nanni Moretti, tra l'altro vai in giro con una moto che però non è nemmeno una Vespa. Come vi ha raccontato, come vi ha spiegato che cosa dovevate fare?
A parte il fatto che lui non mi ha dato una Vespa, mi ha dato un scooter giapponese. Mi ha detto, ma perché non mi dai una Vespa? No, non voglio fare l'autocitazione. Ho detto, ma un scooter in tuoi film è un'autocitazione, dammi almeno una Vespa. E poi mi ha detto, non so, un scooter giapponese o meno bello, devo dire, ero molto geloso facendo la scena. Però, no, non abbiamo talmente parlato dei personaggi, abbiamo parlato in un modo più organico, perché quando si fa un film sentimentale cerchiamo la giustezza di situazione. È molto difficile, perché un sguardo, per essere giusto o non giusto, c'è quasi una cosa inesplicabile cinematograficamente parlando. E dunque lui era maniaco sulle pause, per esempio. Dice, troppo pausa nel monologo. Tu devi andare più veloce, meno triste, più allegro. il lavoro è molto più pulsionale che teorica, soprattutto su, in generale, che i buoni registi come Nandi sono dei coach, a mezza coach di attore, e poi anche lui sa recitare, dunque qualche volta lui diceva: Nandi, mostrami come tu lo farebbe tu. E poi lui lo faceva, io l'ho imitato qualche volta, soprattutto perché in italiano avevo una paura del mio italiano. E dunque non abbiamo parlato teoricamente dell'amore, perché non volevamo, soprattutto Nanni, che è molto discreto sulla sua vita intima. Io ho cercato all'inizio di farlo parlare, lui mi ha fatto parlare, però lui non dice niente, perché io volevo sapere che cosa della sua vita intima ha messo nel film, perché io lavoriamo soprattutto su questo tipo di progetti con la nostra vita intima, e dunque non abbiamo parlato teoricamente
della creatura di mille mesi, come si dice. Sono passati tanti, 25, un lustro, e quindi mi fa tenerezza quella cosa lì, mi divertiva anche un po', però appunto c'è poi anche la sensazione di essere partita da laggiù insieme a lui, no? Con questa forma che io ancora non avevo e che lui comunque da grande demiurgo qual è, perché è demiurgo adesso, figurati quando quell'idea di cinema. Poi sono passati così tanti anni che era come stare in un modo nuovo insieme in un film, no? E poi dicevo, però alla fine è sempre quello, come diceva lui, è talmente lui preciso nell'intenzione che vuole, che mi era sembrato quasi di non portare nulla di mio, come si suol dire, dentro al film, no? Poi penso invece che esistiamo sempre, esistiamo nel suo sguardo, che questa volta poi è uno sguardo così vitale. Mi è piaciuto essere in un film che non fosse un arrovellamento, ma che fosse la possibilità di liberare cose scomposte, balletti indimenticabili, pensa io, e un po' di amore.
C'è una scena bellissima di un ballo, non raccontiamo bene come si svolge, ma quante volte l'avete provata, come è stato girarla, perché poi anche per strada.
Troppo.
Io più di Jasmine, che Jasmine è fortunata, però, lei sa ballare, io no.
No, però sì. Le maestre dicevano: lui ha il groove, tu non hai niente, però hai la disciplina.
Sei matta tu, non ho niente di groove. Il ridicule che accettato. Sì, sono venuto con il ridicule, come si dice, con il mio ridicolo.
No, io ho una curiosità sul concerto di Bruce Springsteen.
Sì, è la prima scena che abbiamo girato in giugno, perché abbiamo cominciato in settembre. In giugno abbiamo preso un giornata a San Sebastian. Poi Nanni era talmente eccitato, lui ha girato con 3 o 4 camere, non mi ricordo bene, e poi abbiamo girato, aspettiamo Bruce Springsteen. E poi un momento di: no, dobbiamo farla. Ho detto: ma senza lui? Sì, per provare. Era ridicolo. Ho detto: Nanni, io ho fatto finto di guardare Springsteen, no, per favore. E poi a un momento ha riso, e poi a un momento Springsteen è arrivato, e lui era talmente geniale, cioè, l'atmosfera, c'era niente da fare, tutto. Eravamo talmente allegri e impressionati da Springsteen, che ha come una camera nascosta, ti ha trovato. E poi ero contentissimo di recitare con Ippo Di Giardo, che faceva il Piatre, e lui era talmente, non so, allegro, contento di essere in San Sebastian con Nanni, non so, c'è una specie di grazia nella scena.
Ma voi giocate a tennis così bene?
Allora, lui sì, ma ha fatto finta come al solito, è arrivato, io non so giocare, il secondo giorno sembrava, e invece no, il povero Lattanzi e io, due pippe nere, e per pippe il nere. Pippe nere è un'espressione che poi dopo ti spiego in privato. E lui ci ha fatto fare, come sempre, io l'avevo fatto per la stanza del figlio, mesi di allenamento di pallacanestro, mesi di allenamento di tennis, salvo alla fine sostituire tutta la nostra cinema verità con il digitale, con questa pallina che è finta.
No, mi sono allenato, no, avevo fatto un po' di tennis quando avevo 10 anni, poi ho smesso, e poi ho ritrovato, e lo sapevo che Nanni è un sportivo, e dunque avevo paura, perché lui era un sportivo, e dunque mi chiamava quando ero a Parigi: tu ti sei allenato al tennis? Ho detto sì, un po', poi andavo, poi vede che i progressi erano nulli. E poi sul set sono arrivato e ero un po' pretenzioso, perché ho detto, come uno che ha paura, poi ho visto che anche Jasmine aveva paura, mi sono sentito sì, molto molto contento di vedere Lattanzi e Trinca completamente come me, stesso livello, tutto bene, almeno c'è il digitale oggi.
E con il basket invece tutto bene?
Lo so, perché Nanni mi ha detto: fa come me, e lui ha preso la palla e ha fatto un giro attorno lì con la palla, poi prima Chuck ha registrato il suo Chuck, ha riuscito a fare il canestro, io ho messo, non so, 25 Chuck, e lui rideva, e lui faceva rivedere a tutta la troupe il suo ciak, dove lui l'ha messo dal primo ciak. Dice, guardate lui che non dice... Boh, no, una giornata esatto. Umiliante.
Grazie. Questa sera ci sarà la premiazione, sapremo chi sarà il Leone d'Oro, sicuramente uno dei favoriti è Nazza. Di questo film parleremo la settimana prossima con un approfondimento per l'uscita, ma un altro dei film che potrebbe anche vincere c'è Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis con Adriano Giannini protagonista. Questo film è appunto un ritorno per il regista sui luoghi che ha raccontato in altri film come Garage Olimpo e Hijos. Ascoltiamo con loro cosa ci hanno raccontato, ma anche di questo film vi faremo poi sentire le interviste integrali per l'uscita del film che sarà in realtà la settimana prossima. Marco Bechis, tu qui racconti una vittima che diventa in un certo senso carnefice, per cui c'è un conflitto anche per te pazzesco da superare. Come mai hai voluto raccontare quel pezzo? Probabilmente per raccontare due aspetti di quello che tu hai visto.
Non ho voluto raccontare un carnefice, ho voluto raccontare un personaggio che, diciamo, in bilico tra il sentirsi, diciamo, lui colpevole e di sentirsi vittima, perché non è riuscito in tutti questi anni a diventare vittima. Le vittime sono quelli morti e quindi lui non è né vittima neanche responsabile di quello che ha fatto finché lui arriva lì, e in quel momento prende consapevolezza, uno, di quello che ha fatto, ma anche del fatto di essere una vittima.
E poi c'è l'aspetto del trauma che viene fuori, difficile da superare, e che poi si vede nel film chiaramente al processo.
E mi sembrava una figura molto attuale, perché oggi quanti sono i sopravvissuti di Gaza, dell'Ucraina o dei paesi africani in conflitto? E quando questi sopravvissuti avranno la forza di diventare testimoni per inchiodare i responsabili di questi crimini? Quindi mi sembrava che, al di là del fatto che io sto tornando ai miei temi abituali lontani nel tempo, ci fosse un'estrema attualità di questa figura, tra l'altro molto trascurata, perché il sopravvissuto viene considerato uno che ha avuto fortuna, come gli altri sono morti, tu sei vivo, sei infortunato, e invece anche lui è una vittima. Quindi su questo io volevo mettere il fuoco.
Adriano Giannini, come ti sei avvicinato a questa storia? Come sei entrato in questa storia? Con l'aiuto di Marco, con l'aiuto di testimonianze, insomma, qual è stato il tuo lavoro per entrare in questa parte?
Allora, devo dire sinceramente che non ho fatto un lavoro, come dire, classico, cioè di ricerca e di infiniti filmati, di testimonianze. No, ho fatto, insomma, mi sono ridocumentato su quello che era successo in quegli anni e prima di arrivare a quegli anni in Argentina, e poi ho visto solo, Marco mi ha fatto vedere solo qualche testimonianza, però poi a un certo punto ho sentito proprio l'esigenza di liberarmi da tutto questo, perché non volevo essere influenzato o magari prendere qualcosa da una testimonianza che mi piaceva, cioè prendere dei puzzle di vere testimonianze e poi ricrearle. E perché, come dicevi tu, proprio perché avevo Marco accanto a me, e devo dire, noi siamo stati, prima dell'inizio delle riprese, un mese prima, siamo stati una settimana io e Marco a Buenos Aires, e lui mi ha portato a vedere i luoghi dove, di detenzione, i luoghi di tortura, anche dove Marco è stato detenuto, e quindi l'esperienza, io ho capito che era in quel momento, ho capito che Marco, cioè gli occhi di Marco mentre eravamo in quei luoghi, e quindi osservando quello che lui ricordava percorrendo quei luoghi, era per me, come dire, la porta di accesso per il personaggio. E quindi ho smesso di fare qualsiasi tipo di lavoro così razionale, ma mi sono buttato più su un cercare di essere il più possibile in un sentire che vedevo attraverso gli occhi di Marco, e poi, proprio perché non è la sua storia, moltiplicarlo, capire come moltiplicarlo per 10, 100 rispetto alla storia di Mariano, del protagonista del film. Il mio processo, diciamo, a un certo punto è stato quello di, siccome non riuscivo a razionalmente a organizzare, diciamo così, una costruzione di questo dolore, di questi conflitti, di questo che ho appena detto, e sentivo un disordine in una costruzione, diciamo così, classica di studio del personaggio, e allora ho capito che la chiave era proprio attribuire o cercare questo disordine psichico ed emotivo che sentivo, lasciarlo invadere anche al personaggio. È come se non, in questi 30 anni non fosse proprio riuscito a dare una forma, a dare un ordine a tutto quello che ha visto. Allora, quello era, secondo me, insomma, ho usato il mio disordine per metterlo in funzione del personaggio.
E anche il mio.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graban noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto.
Paolo Strippoli, L'estranea.
Racconta sicuramente una famiglia e un modo di essere genitori, ma sai, qualsiasi famiglia poi racconta qualcos'altro, racconta il mondo dentro il quale si muove. Perché prima lo dicevo in conferenza stampa, una famiglia è composta da... perdonate, una famiglia tradizionale. Io credo poi che la famiglia possa essere composta in tanti modi diversi. La famiglia composta da mamma, papà, figlio o figli, o figlia o figli, sia composta, sia in qualche modo distribuita così. Ci sono delle persone che si affacciano al mondo e ci sono due persone che portano il mondo dentro casa e fanno da filtro tra il mondo esterno e l'interno di questa casa. Diciamo che i protagonisti di questo film hanno le guarnizioni rotte.
Bari, questa villa, un po' insomma sul il contesto, perché non è indifferente questo contesto.
È un contesto di grande crescita economica, industriale. La Bari del 1999, a cavallo tra i due millenni, sta finendo il Novecento, e questa famiglia è perfettamente inserita dentro questo contesto. È gente che si è costruita con le proprie mani, con il proprio lavoro, ma sai che cosa succede? Che quando ti costruisci da zero, poi fai ancora più fatica a lasciare andare e a percepire il rischio della caduta. Quando sei sempre sul baratro e non vuoi assolutamente cadere giù e lasciare questo ambiente dorato, che in qualche modo è fatto di gente a cui aspiri di somigliare, ecco.
Grazie.
Grazie.
Questa è sempre Chassis, una puntata speciale da Venezia 83, ora Jasmine Trinca e Valeria Bruni Tedeschi, protagoniste del film L'estranea.
Siamo due persone in apparenza molto lontane, eppure con una nota simile, una nota che risuona, quando forse probabilmente non si vorrebbe farla risuonare, no? È un incontro con un'estranea per me, e l'estranea sappiamo che è proprio l'opposto di qualcosa di familiare, eppure dentro, no, questo nucleo familiare c'è evidentemente una presenza che è interna ma che è anche esterna, e bisogna lasciar parlare, no, quel nostro lato che evidentemente è più sincero e che è capace di rompere il velo dell'ipocrisia.
Fa sempre molto piacere far ridere, che meraviglia. No, io sì, penso che questa voce interiore di cui parlavo prima forse mi prende in giro a me. Ho lavorato come, lo dico adesso non dovrei dirlo, però come se io fossi dentro di lei. E dunque questa voce interiore che mi prende in giro, l'ho fatta, gli ho dato spazio in questo film, perciò sicuramente c'è qualcosa di ironico. Il sadismo è ironico, eh? Il sadismo ha qualcosa di divertente, di giocoso, no? Sad, le Marquis de Sad.
No, c'è anche questo contrasto, entrambi hanno dei momenti di dolcezza e di crudeltà assoluta e si interscambiano anche in questa cosa. Come vi siete legate in questo?
Ma ci è venuto naturalmente, penso, eh?
Sì, proprio provando a portare in scena i corpi e la reazione, no? Sai, la presenza veramente quando un'attrice dice qualcosa, fa un gesto, cioè essere reattivi nel senso di essere presenti nella visione dell'altra e non avere un preconcetto su questo, sì. No? È come dire, quando fai un sogno, il sogno lo puoi organizzare poco, eh? Quello che ti sorprende lì, poi ci devi stare.
Un breve stacco pubblicitario, con questa puntata di Chassis speciale da Venezia ritorniamo nella seconda parte. There is no need to cry for trifles more than this. Would still recall my name and the month it all began. Will you release me with a kiss? Have I tried to draw the veil? If I have, how could I fail? Did I fear the consequence? Dazed by careless words, cozy in my mind. Oh, Siamo a Chassy con Joey Ramone, questo è l'attacco di un bellissimo film che si intitola Un bon petit soldat ed è con la regia di Stéphane Brisé. Stiamo sempre parlando da Venezia, dal Lido di Venezia, per la mostra del cinema in questa puntata speciale, questa prima puntata di Chassy dedicata ai film in concorso e non solo visti in questi giorni alla mostra del cinema di Venezia. Con voi Barbara Sorrentini, insieme fino alla fine di questa puntata, e ora ne parliamo proprio con Alvaro Orbacher. Si parla di lavoro, di licenziamenti, di perdita di lavoro, di mobbing, di difficoltà di mettere insieme famiglia e lavoro per le donne in un ambiente in cui comunque l'uomo ha sempre più potere.
Alba Rohrwacher, una parte molto impegnativa perché rappresenta molto un senso femminile sul lavoro, la disumanizzazione, ma anche conciliare lavoro e famiglia.
È stato un lavoro totalizzante, è stato forse un corpo a corpo con uno dei personaggi più complessi che io abbia mai raccontato al cinema, perché appunto Carla è da una parte una donna che vuole riuscire nel lavoro, che ha faticato per ottenere la posizione che occupa, e dall'altra è una madre, quindi non deve conciliare queste due cose, crede di farlo al meglio, e invece nel film piano piano noi capiamo che questo sistema, un sistema creato dagli uomini, gestito prevalentemente dagli uomini, dove lei cerca di, appunto, mantenere quello che ha conquistato, si regge su delle regole molto violente e quasi senza alcuna consapevolezza queste regole lei le ha introiettate e si ritrova suo malgrado ad applicarle con il figlio. Quindi diciamo il lavoro è stato sulla psiche di questa donna, e quindi di cercare di raccontare una donna bloccata che parte all'inizio di questa storia non consapevole di quello che vive e di quello che a sua volta fa vivere alle persone accanto a lei, e fa un viaggio in un incubo per arrivare a rimanere bloccata, ma credo consapevole. Io ho pensato che Brisé è stato come sempre molto preciso nel descrivere le dinamiche che riguardano il mondo del lavoro, soprattutto il mondo del lavoro nelle aziende. Ho pensato che io faccio un lavoro molto diverso, ma da qualche parte ho sfiorato delle situazioni simili, mi sono sentita molto sotto pressione, anche messa di fronte a delle situazioni che mi sembravano chiaramente lontanissime da quelle che affronta Carl, ma comunque vicine a una forma di ricatto. E quindi leggendo questa sceneggiatura ho capito che il film di Stéphane era un film che ancora una volta parlava all'oggi, e lo faceva in una maniera molto coraggiosa.
Il tuo lavoro sul conflitto interiore, quello di il senso morale e quello di non voler perdere il posto, che diventa sempre più forte. Tu lavori spesso su questa cosa dei conflitti interiori, penso anche a una storia, perché anche il tuo personaggio vive una sorta di conflitto interiore, come lì sono molto diverse, assolutamente. Ma questo discorso di lavorare sul conflitto interiore, come lo sviluppi?
A me piacciono i personaggi che sono abitati da correnti diverse contemporaneamente, perché secondo me lì si trova una vitalità, perché noi esseri umani siamo questo. Quindi quando una sceneggiatura mi dà questa possibilità mi interessa. Ovviamente il film di Anna Foglietta è proprio un'altra cosa, e mi piace anche vedere due corpi di donne così lontani, un corpo morbido e diciamo accogliente e un corpo invece quasi negato, il corpo di Carla nel film di Stéphane Brisé, un corpo che si è adeguato a un sistema maschile, una donna che sembra un uomo, che si mette gli abiti degli uomini, che ha perso ogni traccia di femminilità. È molto duro il personaggio, è un buon petit soldat, e il conflitto che abita Carla, questa era la vera difficoltà, perché Carla è un personaggio molto contraddittorio, è un personaggio che qualsiasi decisione prenderà perderà qualcosa, e è un personaggio che se da una parte è vittima, dall'altra è carnefice, e questo equilibrio era la cosa più difficile, perché appunto Stéphane non voleva rappresentare una donna che fosse solo una carnefice, né una donna che fosse solo una vittima. Quindi è stato un lavoro millimetrico, sempre sul bordo. Questa è stata la vera difficoltà di implosione rispetto a due correnti così diverse che la abitano.
Watched Jesus get nailed to the cross in real time and in their heads. They watched Buddha fall to the Romans. They watched Lenin as they shot him dead. They watched Jackie pick up Kennedy's head. They watched kids go to Epstein's bed. They watched Hollywood whitewash remake movies of napalm falling like water on rock. They watched the atom bomb reduce two cities to dust and paint the old narrative.
Dalla colonna sonora di Ink di Danny Boyle, un altro film che in qualche modo parla di disumanizzazione del lavoro, ne parla raccontando l'ascesa del The Sun, del tabloid The Sun di Rupert Murdoch. Attraverso il lavoro dei giornalisti riesce a raccontare come anche il giornalismo e l'editoria si sono degradati. Parliamo ora invece di un altro film, La ragazza con la Leica, ne parliamo insieme alla regista Alina Marazzi, film che è stato presentato a Orizzonti, quindi in un'altra sezione, in un altro concorso, film che poteva tranquillamente gareggiare per il Leone d'Oro.
La storia di Gerda Taro l'ho scoperta fondamentalmente leggendo il romanzo di Elena Janecek. Conoscevo già le sue fotografie che avevo visto in una mostra a metà degli anni, primi anni 2000. Mi è sempre interessata la fotografia, mi interessano le storie delle donne dimenticate, però appunto grazie al romanzo di Elena questo personaggio è emerso, diciamo, oltre ai suoi scatti, e quindi ho iniziato a lavorare su un primo adattamento del romanzo anche insieme a Elena, proprio per restituire un po' tutto quello che è il percorso di questa giovane donna che arriva a essere una fotogiornalista, arriva a voler dare il suo contributo alla storia, al suo tempo presente, ma ci arriva perché lei è una giovane tedesca che cresce in un ambiente di giovani militanti, quindi scopre la politica giovanissima a Lipsia, dove cresce. Dopo un breve arresto decide di scappare, si ritrova a Parigi, dove incontra appunto una comunità di altri giovani esuli, chi ungheresi, chi polacchi, chi altri tedeschi, eccetera, e quindi è in quel contesto che inizia anche a doversi reinventare una vita da un certo punto di vista. Incontra la fotografia anche grazie al giovane Robert Capa, che ancora non era Robert Capa, e un altro fotografo molto importante che si chiamava Fred Stein, che ha scattato la maggior parte dei ritratti di Gerda molto belli. E quindi è importante, nel film c'è, diciamo, questo racconto di Gerda prima che decida di andare in Spagna. Sente questa necessità di dare un proprio contributo, forse proprio perché, e c'è una frase nel film in cui lei parla con Georg, uno dei suoi grandi amori, uno dei suoi amici, rimane amico Georg di Gerda. Gerda dice a Georg: siamo scappati dalla Germania, non avremmo dovuto farlo, e ora in Spagna abbiamo la possibilità di fare qualche cosa. E quindi questa è la spinta che ha portato Gerda a prendere posizione, fotografare, scattare, decidere che cosa inquadrare, decidere quali sono i soggetti, perché poi la maggior parte dei soggetti degli scatti di Gerda Taro sono donne, bambini, la popolazione civile. Quindi è un po' la prima volta, pensiamo agli anni 30 del Novecento, in cui vengono mostrati gli effetti sulla popolazione civile del conflitto. Quindi sì, fotografia di guerra, oltre alle azioni sul fronte, anche appunto le conseguenze sulle vittime del conflitto. È quello che accade anche oggi, e in questo senso la vicenda di Gerda e dei suoi amici assomiglia molto anche alle storie, alle vite di alcuni bravi e coraggiosi videomaker, fotogiornalisti, che in maniera anche autonoma e senza alcuna protezione vanno sui luoghi di conflitti e per fortuna ci mostrano che cosa accade al di là appunto delle immagini che possiamo vedere sui canali più istituzionali.
C'è un lavoro di ricerca, di archivio, di immagini, di montaggio, anche con la parte di finzione e la parte ricostruita attraverso le immagini. Dove hai trovato tutto quel materiale, anche quello video, non solo quello fotografico?
Sì, il film nasce proprio con questa premessa di voler incorporare gli scatti di Gerda Taro e anche di Robert Capa, e quindi di lavorare nel rispetto del documento fotografico. Abbiamo collaborato con Magnum e con l'International Center of Photography, e anche di raccontare le atmosfere sia della Germania del 33 che di Parigi del 35, della Spagna del 36-37, attraverso i filmati d'archivio. Questa naturalmente è un po' una mia passione, appunto un po' un elemento ricorrente nel mio cinema, e quindi mentre scrivevo la sceneggiatura già facevo le ricerche d'archivio, e già in sceneggiatura erano inserite alcune scene, alcune descrizioni proprio dei filmati d'archivio che avrei voluto inserire al montaggio, e così è stato. Quindi anche nella scrittura era già presente questo elemento del filmato d'archivio che abbiamo ricercato nei diversi archivi, in questi diversi luoghi, nazioni. È vero che oggi siamo inondati da immagini, anche delle immagini provenienti dai luoghi di conflitto, e dobbiamo essere molto vigili per capire se quelle sono immagini di adesso, di anni prima, o sono immagini manipolate. Chiaramente è molto difficile, però il nostro sguardo, parlo diciamo della generazione di oggi, è uno sguardo anche più raffinato, e secondo me è più, riesce a essere appunto più disincantato. Credo che sì, che il ruolo della fotografia sia tuttora molto importante. Ci sono degli autori, dei fotografi, dei fotogiornalisti che sono molto che hanno il loro sguardo, e che quindi dobbiamo affidarci al loro sguardo, che è anche una questione di etica, di pensiero. Quindi l'immagine ha sempre una forza, ma secondo me si capisce quando dietro a questa immagine c'è anche un'idea di mondo.
All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use.
Siete
sempre all'ascolto di Chassis, vi ricordo che potete ascoltare questa puntata in podcast sul sito di Radio Popolare o sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, oppure anche su Instagram Barb Sorrentini, ma anche quello della radio, in cui troverete tutti i video che abbiamo realizzato in questi giorni qui da Venezia. Ora parliamo con Gianni Ameglio, regista del film Nessun Dolore, in concorso, un film sull'accoglienza, sui migranti, ambientato a Roma, una storia che il regista ha vissuto personalmente ai tempi del film L'America, quando ha girato in Albania. Protagonista del film è Alessandro Borghi.
Diciamo che i tempi, i 35 anni che separano L'America da Nessun Dolore, sono stati e sono ancora anni di sconfitta per tutti noi. Quello che succedeva nel finale dell'America era una nave che traversava il mare Adriatico. Oggi tanti barconi tentano di attraversare il Mediterraneo e tanti barconi affondano e il Mediterraneo è diventata una tomba. Migliaia e migliaia e migliaia di persone muoiono nella traversata. Allora, è un problema quello della immigrazione, vedendola dal nostro punto di vista, o dell'emigrazione, vedendola dal punto di vista di tutti i popoli, perché noi siamo stati un popolo di migranti. Ma anche oggi ci sono tanti studenti di medicina, per esempio, che scappano, sono costretti a scappare, non dico solo di medicina, ma per trovare un lavoro fuori. Quindi continua ancora questa necessità di trovare qualcosa per migliorare la propria esistenza. Noi siamo nati migranti. Io personalmente sono nipote di migrante, perché mio nonno è emigrato e si è formato un'altra famiglia in Argentina, poi è partito mio padre, che è tornato 15 anni dopo, poi è partito mio zio, e più di così. Cioè, io ero un ragazzino e c'era tutto un paese di donne che erano denominate vedove bianche. Allora è chiaro che questo è un argomento che mi sta a cuore, però non devo tenermelo dentro e piangerci sopra, devo parlarne. E cerco di farlo con i mezzi del cinema, che sono mezzi che dovrebbero dare emozione. Quindi io non faccio comizi, non faccio polemiche, e non me la prendo con Tizio, con Caio, via discorrendo. Me la prenderò con Trump, di sicuro, quello sì, perché veramente i danni che sta facendo anche sul tema, soprattutto sul tema immigrazione, sono terrificanti. Però è chiaro che io rubo una frase a Michele Serra, che è uno molto lucido ogni volta che parla o scrive, ogni volta che scrive: per l'accoglienza basta il cuore, per l'inserimento serve la politica. E allora è chiaro che io, te, come individui, possiamo solo incontrare qualcuno, magari, ecco, come fa Davide, e portarselo a casa, però non possiamo risolvere i problemi di milioni di persone. Lì veramente c'è bisogno che, ecco, noi siamo in Europa, tutta l'Europa si muove per fare questo.
Alessandro Borghi è un personaggio che è mosso un po' da un senso di colpa e accoglie, e questa parte qui è molto interessante, perché non si capisce fino a dove è senso di colpa e fino a dove invece è davvero sentito. Quindi raccontacelo tu.
Ma sicuramente l'evento scatenante del film è il senso di colpa, perché il film è un film su un uomo estremamente normale, la cui vita viene attraversata da un evento tragico e assolutamente inaspettato, che non è assolutamente in grado di gestire. Quando prova a gestire questa emozione, questo dramma, questa tragedia che gli è accaduta, si rende conto che quello che lo muove è principalmente il senso di colpa. E allora che cosa fa? Non essendo strutturato emotivamente per fare la scelta giusta da subito, dice semplicemente: io adesso provo ad aiutare tutte le persone che incontro sulla mia strada. E inizia a farlo, ma senza pensarci troppo. E quindi si ritrova quasi sommerso dalla sua stessa necessità di voler aiutare gli altri, arrivando a trovarsi in situazioni molto più grandi di lui. E è assolutamente un film sul senso di responsabilità, è un film sull'indifferenza, è un film che ci riguarda tutti quanti, e soprattutto è un film che anche a me, nei giorni in cui lo stavo interpretando, ha costretto a fare delle domande importanti, ma una su tutte: io che cosa avrei fatto al posto suo, come mi sarei comportato io, avrei avuto quel coraggio, sarei stato più razionale, come avrei reagito reagito sia al dramma scatenante che poi a tutto quello che succede dopo nel film, no? Io credo, e stavo già detto molte volte, che il film non debba necessariamente essere un atto politico, ma che spesso lo diventi e debba diventarlo per provare a muovere, a smuovere delle coscienze, a portare al pubblico a fare delle riflessioni che forse non avrebbe fatto prima, no? E Nessun dolore è un film che in realtà riguarda fortemente la gestione del dolore e come ognuno di noi è in grado di reagire ai grandi drammi della propria vita. Io ancora adesso non lo so bene che cosa è successo durante il film, perché siamo andati, grazie all'aiuto di Gianni, di Valerio Colino, veramente in dei luoghi inesplorati rispetto alla mia personalità, in cose che proprio non mi somigliano. E a un certo punto ho pensato che il modo per godersi di più quel viaggio era farsi meno domande possibili e poi vedere quello che sarebbe accaduto. Quindi quasi mi viene da dire, lo scoprirò insieme al pubblico, quello che è successo in quei giorni, sperando prima di tutto che questo film possa portare a fare dei pensieri che riguardano la nostra normalità e la nostra necessità di aiutare gli altri, la ricerca di un'emozione, di una sensazione che è quella della gentilezza, che è diventata quasi straordinaria, invece dovrebbe essere un po' la nostra normalità.
C'è l'aspetto del riconoscimento che è molto importante, e ci sono le scene in obitorio con Valerio Mastandrea. Com'è stato lavorare insieme, poi vabbè, dopo l'esperienza ovviamente di Non essere cattivo?
Beh, questa dopo The Place era, in cui però praticamente abbiamo fatto pochissime cose insieme, la prima volta che lavoravo con Valerio, mi sono molto emozionato perché Valerio è un po' il mio fratellone maggiore, insomma, abbiamo condiviso tante cose straordinarie. Le scene con lui sono le scene che riguardano di più il dramma del personaggio e proprio che lo vanno a raccontare in maniera visiva, anche molto forte, tanto che sia per me che per Valerio è stato abbastanza complicato girare quelle scene, più per Valerio che è una persona molto più sensibile di me in alcune cose. E niente, è stato molto bello, il suo personaggio è un po' la coscienza del mio, è quello che lo aiuta ad aprire la mente, è quello che gli fa fare sempre un pensiero in più, è quello che poi alla fine del film lo capisce, lo guarda negli occhi e decide di aiutarlo davvero per fare in modo che il personaggio di Davide, che è il mio, riesca davvero a liberarsi da questo fardello che porta nel cuore.
Grazie.
Grazie a te.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Chassis, vi abbiamo fatto ascoltare un po' di voci, vi abbiamo dato una sommaria panoramica di quello che è stata questa 83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Presto alcuni di questi film si potranno vedere a Milano per le vie del cinema, alcuni usciranno, comunque ovviamente noi ci ritorneremo, il podcast lo trovate sul sito di Radio Popolare, e chiudiamo naturalmente con gli Oasis, che tra l'altro potrete vedere al cinema soltanto per 3 giorni con il loro documentario Don't Look Back in Anger. Un saluto a tutti e a tutte da Barbara Sorrentini e alla prossima puntata sabato prossimo con Chassis. Ciao. Slip inside the eye of your mind. Don't you know you might find a better place to play? You said that you've never been, but all the things that you've seen will slowly fade away. So I start a revolution from my bed, 'cause you said the brains I had. Time's in blue.
doesn't change. Each cloud is a cloud, each cloud is a cloud, each cloud. Many exchanges with strangers, but you pointed out most down.